Un cordiale buonasera ed augurio di un buon anno 2014 nella grazia del Signore a tutti gli ascoltatori di Radio Maria da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. Questa sera, come ogni secondo lunedì del mese, siamo soliti proporre agli ascoltatori una riflessione sugli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, sulla loro retta interpretazione e attuazione. Il testo di riferimento è il libro Vaticano II, 50 anni dopo, di Don Enrico Finotti, uscito nel 2012 per l'editrice Fede e Cultura di Verona. Stiamo completando l'ultima parte del capitolo quarto, il paraconcilio e le sue sorgenti. È il capitolo, ricordo, dove abbiamo messo in luce le cause del fenomeno del paraconcilio, e cioè l'assolutizzazione del metodo della discussione, una pastorale eccessivamente antropocentrica, il dissenso dal magistero. Il tema della serata è dunque il paragrafo 6, che ha per titolo La crisi dell'adorazione.
Un cordiale saluto a tutti voi, cari ascoltatori, e rinnovo l'augurio per il nuovo anno 2014. Che il Signore ci benedica e ci consenta di viverlo nella fede e nella testimonianza cristiana con tanta speranza ed umiltà. Come sempre iniziamo la nostra riflessione con una breve preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Amen.
Maria, sede della Sapienza,
prega per noi. Caro Don Enrico, cominciamo con le domande per lasciare poi spazio agli interventi degli ascoltatori nella parte conclusiva della trasmissione. Le chiedo allora come mai il Magistero della Chiesa fu ed è tuttora sovente oggetto di sospetto e di dissenso anche tra tanti figli della Chiesa.
Possiamo dire che alla base di questo processo vi fu, direi così, una crisi di dipendenza o il collasso dell'adorazione, o meglio ancora, per usare un'espressione del Papa Benedetto XVI, il crollo della liturgia. Accettare e aderire al Magistero è infatti un atto di fede soprannaturale in Dio che l'ha istituito. In tal senso si comprende come il dissenso fu, ed è ancora, essenzialmente un rifiuto di adorazione, di umile sottomissione alla volontà di Dio e del suo divin figlio, il Signore Gesù, che ha positivamente istituito il Magistero della Chiesa come organo dell'esercizio soprannaturale della sua signoria divina nel governo della Chiesa. È lui infatti che regge e ammaestra il suo popolo su base sacramentale, mediante il sacramento dell'ordine. Attentare a questa legge, negando la necessaria dipendenza, significa fondamentalmente attentare alla liturgia. Infatti, nell'attrito Dio-uomo ci si sganciò da Dio e per questo l'uomo si ritrovò a essere da solo il gestore, come abbiamo detto, e della discussione e della pastorale. È evidente che si ritorna alle origini, quando il Signore impose all'uomo il dovere liturgico, se ricordate, Genesi 2, 16, 17, come garanzia della riuscita del mandato regale, Genesi 1, 28. Ossia l'uomo esercita effettivamente sul creato una regalità nella misura che accetta di essere creatura dipendente da Dio e nella misura che osserva il comandamento di Dio, ecco il mandato, il dovere liturgico dell'albero della vita, del bene e del male, non ne devi mangiare. Questo fatto è affermato con lucidità anche dal Papa Giovanni XXIII III, nel discorso di apertura del Concilio, cito: «La Chiesa non ha assistito indifferente al mirabile progresso delle scoperte dell'umano impegno e non ha lasciato mancare la giusta estimazione. Ma pur seguendo questi sviluppi, non desiste dall'ammonire gli uomini affinché, ben al di sopra delle cose sensibili, volgano gli occhi a Dio, fonte di ogni sapienza e di ogni bellezza. Ed essi, ai quali è stato detto, sottomettete la terra e dominatela, non dimentichino il gravissimo comando, adorerai il Signore Dio tuo e servirai a Lui solo, perché non succeda che il fascino fuggente delle cose visibili impedisca il vero progresso».
Il culto, la liturgia costituiscono la fonte da cui promana e si alimenta la vita di fede della Chiesa. La continua messa in discussione e relativizzazione del Magistero ha dunque le sue radici nella crisi di fede che a sua volta è conseguente alla crisi del culto. Ma come ritrovare allora l'orientamento per ritornare sulla strada maestra?
Negando la dipendenza e l'obbedienza adorante a Dio, Adamo rimase solo nella gestione del creato e solo nella gestione anche di se stesso, in una vita diventata precaria e pericolosa. A tale rifiuto conseguì infatti la morte. Dunque, il ritorno a Dio e l'obbedienza alle sue leggi è la base su cui impostare il post-concilio. Obbedire a Dio significa che la discussione non può essere assoluta, senza regole, senza tempi determinati. Il concilio è terminato e la sua parola è promulgata con autorità nei suoi documenti autentici. L'obbedienza alla lettera e allo spirito del Concilio è dunque la forma attuale del ritorno a Dio e la modalità concreta dell'adorazione di Lui e della Sua volontà. Certo, lo dobbiamo dire, la discussione ha anche una dimensione permanente, come dice l'Apostolo, finché dura la scena di questo mondo, e siamo nella fede, non ancora nella visione, ma per essere legittima la discussione deve dipendere da Dio e dai postulati oggettivi della sua verità. È Lui che conduce la nostra discussione, Lui che ne stabilisce i tempi e gli statuti, Lui che definisce ciò che non è discutibile. Lui solo infatti garantisce il bene e il male. La discussione è elemento presente in tutti i 21 concili ecumenici. Non fu mai un valore assoluto e slegato dall'adorazione, ma la via umile e talvolta tribolata per ricercare Dio e la luce eterna della sua verità, e il modo più consono per rendergli un culto razionale e santo. Essa fu sempre mezzo e mai fine. Il fine è la prostrazione adorante davanti a colui che solo può rispondere alle nostre problematiche e che solo potrà estinguere ogni discussione nella luce mirabile della visione. Ecco le parole illuminanti di Paolo VI davanti al Concilio. E gli dice: questo Concilio, che all'uomo principalmente ha dedicato la sua studiosa attenzione, non sarebbe in definitiva un semplice, nuovo e solenne insegnamento ad amare l'uomo per amare Dio? Amare l'uomo, diciamo, non come strumento, ma come primo fine, attraverso il quale possiamo giungere al fine supremo che trascende tutte le realtà umane. E allora questo Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo significato religioso, altro non essendo che un potente e amichevole invito all'umanità d'oggi a ritrovare per via di fraterno amore quel Dio dal quale allontanarsi è cadere, al quale rivolgersi è risorgere, nel quale rimanere è stare salvi, al quale ritornare è rinascere, nel quale abitare è vivere. Una splendida espressione di Sant'Agostino.
Possiamo dire che a causa di questa continua problematizzazione dei contenuti del Magistero nel post-concilio, qualche cosa di estraneo alla mens cattolica è entrato nel modo di pensare di non pochi teologi e pastori della Chiesa. Quali furono dunque le conseguenze di questo deviamento dal punto di vista della prassi dell'azione pastorale?
Analogamente a ciò che abbiamo detto per la discussione, si può spiegare la deviazione della pastorale. Anziché tenere in indissolubile unità i due termini, il mistero di Dio da un lato, l'uomo che ne è destinatario dall'altro, si perse il primo termine e, immersi nella ricerca dell'uomo, si oscurò l'orizzonte di Dio. L'ho detto ancora in altre serate, in altri termini sarebbe come se gli angeli mandati in missione nel mondo perdessero lo sguardo fisso in Dio, o come se gli apostoli inviati a predicare dimenticassero di stare con Cristo. Qui sta la radice della pastorale debilitata dal suo fine soprannaturale e intrappolata nel contingente. Così in essa l'opinione è più importante della verità, il senso religioso naturale più del sacramento, le esigenze esistenziali più della legge naturale eterna. L'evangelizzatore, partito con il Cristo, il suo Vangelo, nel bagaglio, si ritrova col bagaglio colmo dei problemi degli uomini, ma vuoto di Cristo e del suo mistero. Il sacerdote, abilitato al sacrificio incruento e al sacramento che nutre e salva, si ritrova impegnato in un'interminabile recezione delle offerte, quasi un offertorio mai concluso. Il pastore mandato per condurre il popolo sulla via del regno, che è Cristo, si ritrova inceppato in inchieste e sondaggi sociologici interminabili, mai esaustivi. L'uomo di preghiera, dedito alla contemplazione e sostenitore del primato e della necessità della liturgia, si trova in zona d'ombra, fuori dell'interesse di un piano pastorale significativo ed efficace. Il fine soprannaturale dell'autentica pastorale della Chiesa, ossia la salvezza delle anime, suprema lex, viene sostituito da fini contingenti, propri di istituzioni umane. La fede, la speranza e la carità virtù teologali infuse nel battesimo diventano valori umanitari, senza più identità soprannaturale. La normale fiducia umana, il dover sperare come moto psicologico esistenziale, la filantropia come necessità di convivenza solidale e pacifica, eccetera. L'orizzonte soprannaturale del regno di Dio, di cui la Chiesa Cattolica è già germe inizio, come dono gratuito che scende dal cielo e scaturisce dal sacramento, si riduce in una vasta promozione umana con fini temporali, completa in se stessa, senza necessità di elevazione all'ordine della grazia, secondo il piano divino fin dall'origine della creazione. Da ciò l'emarginazione della dimensione religiosa come una scelta privata e la negazione del suo statuto pubblico, sociale e culturale. Infine la rimozione di Dio e delle verità eterne dall'ambito della razionalità e il loro confinamento nella sfera dei sentimenti. Potremmo continuare una simile indagine, ma bastino queste sollecitazioni per indicare i frutti di una pastorale ormai staccata dalla sua sorgente divina. Come per la discussione, così anche per la pastorale urge una radicale bonifica, nel senso di un ritorno all'adorazione, alla liturgia, come ripresa del suo fine. Il fine è portare all'uomo il mistero di Cristo, unico Salvatore. Essa deve uscire dall'antropocentrismo e tornare con decisioni al teocentrismo.
La prassi pastorale, per ritrovare il suo giusto equilibrio, non dovrebbe allora avere il suo inizio nella vita contemplativa, dal luogo primario dell'incontro con Dio, e cioè i sacramenti, la liturgia? Penso alla testimonianza di tanti santi che hanno operato nel campo della carità e della promozione umana, ad esempio San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cottolengo, la Beata Teresa di Calcutta. Questi santi hanno trovato proprio nella preghiera, nella liturgia e quindi nei sacramenti la fonte primaria della loro ispirazione e forza per portare a compimento i loro progetti.
Possiamo rilevare che il Concilio Vaticano II è effettivamente un grande faro per la Chiesa in ordine al primato di Dio e all'adorazione. A tal proposito potremmo riascoltare le parole del Papa Paolo VI nel promulgare il primo dei documenti conciliari. È un testo molto interessante, conosciuto, dove il primato di Dio, dove il dovere religioso, il dovere dell'adorazione emerge sovrano. Cito questo testo: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono che noi possiamo fare al popolo cristiano, con noi credente ed orante, e primo invito al mondo perché sciolga in preghiera beata e verace la sua lingua e senta l'ineffabile potenza rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze umane per Cristo Signore nello Spirito Santo. Con queste parole l'intero Concilio Ecumenico Vaticano II è posto nel segno del teocentrismo, cioè Dio al centro, ed è delineato nell'orizzonte necessario dell'adorazione. Il primato della liturgia, adombrato in Sacrosanctum Concilium come primo documento promulgato dal Concilio, afferma proprio questa scelta inderogabile e difende da ogni deviazione antropocentrica che tanto ha minacciato e danneggiato il post-concilio. Il concilio quindi parte dalla liturgia, il suo sguardo si fissa su Dio e sul suo mistero da cui non si distoglierà mai, e proprio per questo avrà la forza pastorale e missionaria di aprirsi con tanta audacia e perspicacia al mondo intero, alle varie religioni e a tutte le immani problematiche dell'uomo d'oggi. Questo radicamento nel mistero di Dio è la sua forza, e nella misura in cui esso rimanga saldo, la pastorale della Chiesa potrà aprire con efficacia nuova orizzonti interessanti all'evangelizzazione di tutte le genti. Questo sguardo su Dio e sul suo mistero sarà perciò la salvezza della nostra pastorale, il che significa che l'adorazione salverà la Chiesa e il mondo. Abbiamo sentito anche l'altra espressione, la bellezza salverà il mondo. Possiamo anche dire proprio così, l'adorazione, cioè la sottomissione a Dio, il riconoscimento di Dio, salverà il mondo. E non a caso la Costituzione pastorale Gaudium et Spes termina l'intero complesso dei 16 documenti conciliari con una solenne dossologia. Tratta della lettera agli Efesini: a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Il Concilio Vaticano II, infatti, cito Gaudium et Spes 93, vuole risvegliare in tutti gli uomini della terra una viva speranza, dono dello Spirito Santo, affinché finalmente essi vengano assunti nella pace e felicità somma nella patria che risplende nella gloria del Signore. È evidente che ogni apparenza antropocentrica viene dissolta in questo gran finale teocentrico, in cui risalta il fatto che l'antropologia del Vaticano II, mossa dalla carità verso l'uomo d'oggi e il suo ambiente, è solo penultima, finalizzata in realtà alla gloria di Dio, unico fine ultimo, definitivo e beatificante per ogni uomo e ogni altro essere creato.
Certamente la crisi della prospettiva teocentrica era emersa chiaramente nell'immediato post-concilio, ma forse già negli anni precedenti al Vaticano II si stava già spostando l'attenzione nell'ambito ecclesiale, da Dio all'uomo.
Il Papa Paolo VI ebbe la percezione chiara che Dio sarebbe stato gradualmente emarginato dalla cultura e che parlare di lui sarebbe potuto apparire ormai un atto, lui dice, quasi anacronistico. Per questo, con voce forte, ne proclama l'esistenza e ristabilisce nella contemplazione l'atto più sublime dello spirito umano. Cito un passaggio dall'omelia della nona sessione del Concilio, 7 dicembre del 1965. La concezione teocentrica e teologica dell'uomo e dell'universo, quasi sfidando l'accusa d'anacronismo e di estraneità, si è sollevata con questo concilio in mezzo all'umanità, con delle pretese che il giudizio del mondo qualificherà dapprima come folli, poi, noi lo speriamo, vorrà riconoscere come veramente umane, come sagge, come salutari, e cioè che Dio è, sì, è reale, è vivo, è personale, è provvido, è infinitamente buono, anzi non solo buono in sé, ma buono immensamente altresì per noi, nostro creatore, nostra verità, nostra felicità, a tal punto che per lo sforzo di fissare in lui lo sguardo e il cuore, che diciamo contemplazione, diventa l'atto più alto e più pieno dello spirito, l'atto che ancora oggi può e deve gerarchizzare l'immensa piramide dell'attività umana.
Ma quali sono le conseguenze di questa dimenticanza di Dio che sta prendendo sempre più piede? Non possiamo già oggi constatare ampiamente che tale amnesia è causa della perdita del sacro, della visione trascendente della vita, su cui poggia in ultima analisi la ricerca di senso e la dignità stessa della persona umana?
Possiamo trovare una risposta profonda ed eloquente nel ricco magistero del Papa Emerito, Benedetto XVI, il quale coglie con realismo il processo di dissoluzione del teocentrismo, ormai a raggio mondiale, e riconduce all'eclissarsi della luce di Dio il disorientamento attuale dei popoli. Cito un suo discorso. Nel nostro tempo, in cui in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più nutrimento, la priorità che sta al di sopra di tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e di aprire agli uomini l'accesso a Dio. Non ad un qualsiasi Dio, ma a quel Dio che ha parlato sul Sinai, a quel Dio il cui volto riconosciamo nell'amore spinto sino alla fine, in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Il vero problema di questo momento della storia è che Dio sparisce dall'orizzonte degli uomini e che con lo spegnersi della luce proveniente da Dio l'umanità viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi ci manifestano sempre di più. Condurre gli uomini verso Dio, verso il Dio che parla nella Bibbia. Questa è la priorità suprema e fondamentale della Chiesa e del successore di Pietro in questo tempo. Da qui deriva come logica conseguenza che dobbiamo avere a cuore l'unità dei credenti, la loro discordia infatti, la loro contrapposizione interna, mette in dubbio la credibilità del loro parlare di Dio. Il Papa, Benedetto XVI, in un altro motu proprio, ubicunque et semper, prende atto, lo chiama, del deserto interiore in cui oggi versa l'uomo in preda all'ateismo pratico. Cito le sue parole. Si è verificata una impressionante perdita del senso del sacro, giungendo persino a porre in questione quei fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico Salvatore e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell'uomo, quali il nascere, il morire, il vivere in una famiglia, il riferimento a una legge morale naturale. Se tutto ciò è stato salutato da alcuni come una liberazione, ben presto ci si è resi conto del deserto interiore che nasce là dove l'uomo, volendosi unico artefice della propria natura e del proprio destino, si trova privo di ciò che costituisce il fondamento di tutte le cose. Il benessere economico e il consumismo ispirano e sostengono una vita vissuta come se Dio non esistesse. Ora, l'indifferenza religiosa e la totale insignificanza pratica di Dio per i problemi anche gravi della vita non sono meno preoccupanti ed eversivi rispetto all'ateismo dichiarato. Questo discorso sul graduale oblio di Dio dalla cultura, dall'umanità, il Papa Benedetto XVI lo riprende in un'omelia tenuta a Santiago de Compostela il 6 novembre del 2010. Il Papa ribadisce: Dio è l'origine del nostro essere e il fondamento e il culmine della nostra libertà, non il suo oppositore. Com'è possibile che si sia fatto pubblico silenzio sulla realtà prima ed essenziale della vita umana? Come ciò che è più determinante in essa può essere rinchiuso nella mera intimità o relegato nella penombra? Noi uomini non possiamo vivere nelle tenebre senza vedere la luce del sole. E allora com'è possibile che si neghi a Dio, sole delle intelligenze, forza delle volontà e calamita dei nostri cuori, il diritto di proporre questa luce che dissipa ogni tenebra? Perciò è necessario che Dio torni a risuonare gioiosamente sotto i cieli dell'Europa, che questa parola santa non si pronunci mai in vano, che non venga stravolta facendola servire a fini che non le sono propri. Occorre che venga proferita santamente. L'Europa deve aprirsi a Dio, uscire all'incontro con Lui senza paura, lavorare con la sua grazia per quella dignità dell'uomo che avevano scoperto le migliori tradizioni, oltre a quella biblica, fondamentale a tale riguardo, quella dell'epoca classica, medievale e moderna, dalle quali nacquero le grandi creazioni filosofiche, letterarie, culturali e sociali dell'Europa.
Riscoprire la dimensione religiosa, comprendere cioè che Dio è il fine della nostra vita e dell'esistenza dell'universo, per dare finalmente un orientamento al nostro esistere, non implica forse anche l'apporto della ragione, della sana filosofia? La religione non è anzitutto, al pari della scienza, un'espressione ineludibile della razionalità umana?
Siamo appena usciti dalla celebrazione delle solennità natalizie, in particolare abbiamo meditato il fatto evangelico della visita dei Magi al bambino Gesù. E a questo io vorrei far riferimento. È necessario che l'uomo contemporaneo riprenda il cammino di ricerca proprio dei Magi, attraverso il creato e la ragione, verso la riscoperta del vero Dio e del suo Cristo. In tal senso ci è maestro ancora Santo Padre Emerito Benedetto XVI, in una preziosa omelia dell'Epifania, pronunziata nel 2011, cito un passo piuttosto lungo, ma è importante perché dà la risposta a questa ricerca di Dio che oggi l'uomo deve affrontare per avere la vita. Dice il Papa: e veniamo così alla stella. Che tipo di stella era quella che i magi hanno visto e seguito? Lungo i secoli questa domanda è stata oggetto di discussione tra gli astronomi. Keplero, ad esempio, riteneva che si trattasse di una nova o una supernova, cioè di una di quelle stelle che normalmente emanano una luce debole, ma che possono avere improvvisamente una violenta esplosione interna che produce una luce eccezionale. Certo, cose interessanti, ma che non ci guidano a ciò che è essenziale per capire quella stella. Dobbiamo riandare al fatto che quegli uomini cercavano le tracce di Dio, cercavano di leggere la sua firma nella creazione, sapevano che i cieli narrano la gloria di Dio, erano certi cioè che Dio può essere intravisto nel creato. Ma da uomini saggi sapevano pure che non è con un telescopio qualsiasi, ma con gli occhi profondi della ragione, alla ricerca del senso ultimo della realtà e con il desiderio di Dio mosso dalla fede che è possibile incontrarlo, anzi si rende possibile che Dio si avvicini a noi. L'universo non è il risultato del caso, come alcuni vogliono farci credere. Contemplandolo, siamo invitati a leggervi qualcosa di profondo, la sapienza del Creatore, l'inesauribile fantasia di Dio, il suo infinito amore per noi. Non dovremmo lasciarci limitare la mente da teorie che arrivano sempre solo fino a un certo punto e che, se guardiamo bene, non sono affatto in concorrenza con la fede, ma non riescono a spiegare il senso ultimo della realtà. Nella bellezza del mondo, nel suo mistero, nella sua grandezza, nella sua razionalità, non possiamo non leggere la razionalità eterna e non possiamo fare a meno di farci guidare da essa fino all'unico Dio, creatore del cielo e della terra. Se avremo questo sguardo, vedremo che colui che ha creato il mondo e colui che è nato in una grotta a Betlemme e continua ad abitare in mezzo a noi nell'Eucaristia, sono lo stesso Dio vivente che ci interpella, ci ama, vuole condurci alla vita eterna.
Ma questa ricerca di Dio attraverso la contemplazione della bellezza del cosmo può bastare? Potremmo accontentarci del Dio dei filosofi soltanto? Ecco, già gli antichi greci avvertivano l'insufficienza della ragione umana nel sondare il mistero di Dio. Ad esempio Platone diceva: può l'uomo conoscere Dio? Impossibile alle sue forze, ma chissà che a Dio non sia possibile. Chissà che dopo i doni di questo mondo non voglia farci il dono di se stesso. Chissà che non voglia parlarci da persona a persona. Avremo allora un orientamento sicuro, una solida nave per attraversare il mare della vita e non più la fragile zattera della filosofia.
Vorrei continuare rispondendo con le parole di questa medesima omelia appena citata di Benedetto XVI. Anche queste vie, il creato e la ragione, pur necessarie, sono tuttavia penultime rispetto alla fede, che unica può condurre ogni uomo al porto sospirato del vero Dio e del suo Cristo, l'unico salvatore del mondo. Ma sentiamo il Papa. Così ci appare ben chiaro anche un ultimo elemento importante della vicenda dei magi. Il linguaggio del creato ci permette di percorrere un buon tratto di strada verso Dio, ma non ci dona la luce definitiva. Alla fine, per i magi, è stato indispensabile ascoltare la voce delle Sacre Scritture. Solo esse potevano indicare loro la via. È la parola di Dio la vera stella che, nell'incertezza dei discorsi umani, ci offre l'immenso splendore della verità divina. E conclude il Papa: cari fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dalla stella che è la parola di Dio, seguiamola nella nostra vita camminando con la Chiesa, dove la parola ha piantato la sua tenda.
Quale apporto a questo punto possiamo dare noi cristiani, singolarmente ma anche come comunità di credenti, affinché l'uomo contemporaneo possa finalmente riconoscere la bellezza e la grandezza della rivelazione cristiana?
Certamente anche i cristiani, soprattutto noi cristiani, abbiamo una non indifferente responsabilità. Quando offriamo al mondo un annunzio riduttivo del Vangelo, una catechesi mancante su Gesù Cristo, certo non faremmo un buon servizio. E qui lo ricorda ancora il Papa Benedetto XVI, cito le sue parole: se gli uomini dimenticano Dio, è anche perché spesso si riduce la persona di Gesù a un uomo sapiente e ne viene affievolita, se non negata, la divinità. Questo modo di pensare impedisce di cogliere la novità radicale del cristianesimo, perché se Gesù non è il figlio unico del Padre, allora nemmeno Dio è venuto a visitare la storia dell'uomo. Abbiamo solo idee umane di Dio. L'incarnazione invece appartiene al cuore del Vangelo.
Ma per annunciare Cristo ai lontani non è forse indispensabile prima di tutto la nostra conversione? Non è necessario che i battezzati, figli della Chiesa, avvertano per primi l'esigenza di approfondire la vita di fede e di camminare con più determinazione sulla via della santità?
Credo che con questa domanda, che va verso la conclusione di questa serata, noi tocchiamo un elemento essenziale. Il ritorno all'essenziale, che è la salvezza dell'anima. E anche qui vorrei citare alcuni passaggi, sempre del Papa Benedetto XVI, il quale ricorre a grandi santi, a grandi interpreti della fede. Ad esempio, sono alquanto opportune oggi le espressioni eloquenti e accorate di San Roberto Bellarmino, riprese dal De Ascensione Mentis in Deum, che Benedetto XVI ha riproposto in una catechesi a suo tempo del mercoledì. Cito: «O anima, il tuo esemplare è Dio, bellezza infinita, luce senza ombre, splendore che supera quello della luna e del sole. Alza gli occhi a Dio, nel quale si trovano gli archetipi di tutte le cose, e dal quale, come da una fonte di infinita fecondità, deriva questa varietà quasi infinita delle cose. Pertanto devi concludere: chi trova Dio trova ogni cosa, chi perde Dio perde ogni cosa». E ancora: se hai saggezza, Comprendi che sei creato per la gloria di Dio e per la tua eterna salvezza. Questo è il tuo fine, questo il centro della tua anima, questo il tesoro del tuo cuore. Perciò stima vero bene per te ciò che ti conduce al tuo fine, vero male ciò che te lo fa mancare. Avvenimenti prosperi o avversi, ricchezze e povertà, salute e malattia, onori e oltraggi, vita e morte, il sapiente non deve né cercarli né fuggirli per se stesso, ma sono buoni e desiderabili solo se contribuiscono alla gloria di Dio e alla tua felicità eterna. Sono cattivi e da fuggire se la ostacolano. E a questo punto mi viene da ricordare le parole dell'allora Cardinale Ratzinger in una omelia molto importante, in un passaggio delicato della vita della Chiesa, l'omelia della Messa pro eligendo pontifice. In questa omelia il futuro Papa indicava alla Chiesa l'essenziale della vita, e anche a ciascuno di noi, e il fine ultimo di ogni nostro impegno. Voglio leggerle. Tutti gli uomini vogliono lasciare una traccia che rimanga, ma che cosa rimane? Il denaro no, anche gli edifici non rimangono, i libri nemmeno. Dopo un certo tempo, più o meno lungo, tutte queste cose scompaiono. L'unica cosa che rimane in eterno è l'anima umana, l'uomo creato da Dio per l'eternità. Il frutto che rimane è perciò quanto abbiamo seminato nelle anime umane, l'amore, la conoscenza, il gesto capace di toccare il cuore, la parola che apre l'anima alla gioia del Signore.
Il Concilio Vaticano II afferma che, in un celebre passaggio della Gaudium et Spes, afferma che tutta intera la storia umana è pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre, lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata a durare, come dice il Signore, fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche con l'aiuto della grazia di Dio. Anche Papa Francesco, nelle sue parole, ci invita continuamente alla conversione del cuore e al culto di una vera adorazione a Dio. In una sua omelia, nel novembre scorso, ci ricorda che i tratti della lotta escatologica tra Dio e il maligno sono sempre presenti nella storia, anche se Dio ha già vinto nel suo Cristo. Nel dispiegamento di queste forze, come possiamo conservare la fede e vincere?
Allora ci troviamo ormai alla conclusione di questo nostro incontro. E possiamo riconoscere col Papa Benedetto XVI che il grande problema dell'Occidente è l'oblio di Dio. E gli dice, è un oblio che si espande. In definitiva, ogni problema particolare può essere ricondotto a questa questione, ne sono convinto, dice il Papa. In tal senso il titolo di questa relazione che ha concluso il capitolo quarto del mio libro, dove si parlano delle cause del paraconcilio, e in tal senso si comprende come la crisi dell'adorazione, che vuol dire crisi di dipendenza, crisi di fede, crisi di sottomissione gioiosa al Signore, eccetera, sia la base di tutto questo. In questo orizzonte il Papa Francesco, in un'omelia resa anche famosa il 28 novembre 2013, avverte come l'oblio di Dio possa portare fino al punto da imporre, lui dice, il divieto dell'adorazione. Si tratta di una delle omelie tenute nella Cappella di Santa Marta, quindi pronunziate in maniera molto libera, come già conosciamo le modalità di Papa Francesco. Io vorrei concludere leggendo questa considerazione che li fa, commentando il Vangelo del giorno. Si trattava dei Vangeli che fanno parte delle ultime settimane dell'anno liturgico, quindi i segni escatologici della venuta del Signore. Il Papa Francesco dice: quando Gesù parla di questa calamità, in un altro brano ci dice che sarà una profanazione del Tempio, una profanazione della fede, del popolo. Sarà la abominazione, sarà la desolazione della abominazione. Cosa significa quello? Sarà come il trionfo del principe di questo mondo, la sconfitta di Dio. Lui sembra che in quel momento finale di calamità, sembra che si impadronisca di questo mondo, sarà il padrone del mondo. Continua il Papa. Non si può parlare di religione, è una cosa privata, no? Di questo pubblicamente non si parla. I segni religiosi sono tolti, si deve obbedire agli ordini che vengono dai potenti mondani. Si possono fare tante cose, cose belle, ma non adorare Dio. Divieto di adorazione. Questo è il centro di questa fine. E quando arrivi alla pienezza, al kairos di questo atteggiamento pagano, quando si compie questo tempo, allora sì, verrà Lui. E vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. I cristiani che soffrono tempi di persecuzione, tempi di divieto di adorazione, sono una profezia di quello che ci accadrà a tutti. Non abbiamo paura, soltanto Lui ci chiede fedeltà e pazienza. Fedeltà come Daniele, che è stato fedele al suo Dio e ha adorato Dio fino alla fine. E pazienza, perché i capelli della nostra testa non cadranno, così ha promesso il Signore. Questa settimana, dice il Papa, ci farà bene pensare a questa apostasia generale che si chiama divieto di adorazione e domandarci: io adoro il Signore, io adoro Gesù Cristo il Signore, o un po' metà e metà, faccio il gioco del principe di questo mondo. Adorare fino alla fine, con fiducia e fedeltà, questa è la grazia che dobbiamo chiedere.
Possiamo ora dare la parola agli ascoltatori dopo un breve stacco musicale. Chiediamo che le domande siano pertinenti e brevi. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e la località dalla quale state chiamando. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera.
Buonasera.
Mi chiamo Daniela e parlo dalla provincia di Rimini.
Prego, Daniela.
Io, ecco, come facciamo un po' tutti quando ci colleghiamo con voi, non possiamo far altro prima di tutto che ringraziarvi, perché ringraziare voi e Radio Maria per queste opportunità meravigliose che ci date, per, che ci istruiscono nella fede e soprattutto in ciò che è la Chiesa, veramente, nella sua dottrina, nel suo magistero, nella sua essenza proprio. Non potremmo trovare un altro mezzo di comunicazione che ci può insegnare questo. Attualmente ci affidiamo proprio davvero solo a Radio Maria. E detto questo, io vorrei mettere in evidenza proprio quello che avete già fatto voi stasera, e cioè che il pontificato di Benedetto XVI, sempre rifacendoci a quanto diciamo insegnato dal Concilio Vaticano II, il pontificato di Papa Benedetto XVI ha amato proprio l'uomo, diciamo, partendo dal presupposto che si deve partire proprio dal teocentrismo. Papa Benedetto non ha fatto altro che fare questo sempre durante tutto il suo pontificato, perché ci ha introdotto proprio nel mistero di Dio, ci ha insegnato chi è Dio veramente, nella sua essenza, nel suo mistero. Meglio di così non poteva fare. C'è chi ha capito, c'è chi non ha capito, ma lui lo ha fatto e meglio di così non lo poteva fare. Ha amato l'uomo, Papa Benedetto XVI, ha amato l'uomo in questo modo, ci ha amato proprio perché ci ha insegnato chi è Dio. Poi il pontificato di Papa Francesco lo vediamo tutti, diciamo che partendo da posizioni diverse, Papa Benedetto è partito dall'alto per arrivare al basso, forse Papa Francesco qualche volta parte dal basso per arrivare all'alto, anche perché comunque anche lui ha ribadito fin dai primi giorni del suo pontificato, ha parlato di Dio, ha parlato dell'amore di Dio, ha parlato dell'inferno, ha parlato del diavolo, parole che non si sentivano più, quindi ha parlato di perdono, che dobbiamo chiedere perdono, quindi niente da eccepire anche riguardo a lui. Allora, dov'è il problema? Io dico questo. Sembra che facciamo sempre orecchi da mercanti, tutti noi, il popolo, la gente, tutta la gente, tutto il mondo, perché manca proprio, come avete detto voi, la buona volontà. L'uomo ha perso la buona volontà, abbiamo perso l'umiltà proprio, perché se non impariamo a capire chi è Dio, che è amore, quindi dobbiamo amare, come facciamo a cambiare? Ecco, allora, mancando la buona volontà, l'avete messo in evidenza anche voi, sono venuti fuori tutti questi problemi, queste problematiche esistenziali moderne che sono drammatiche, perché il mondo si sta finendo, non dico che riguarda la fine del mondo, però il mondo ormai non si sorregge più. E la domanda è questa, come si può fare? Allora io volevo dire, forse la Chiesa a questo punto dovrebbe ribadire ancora con più forza quelli che è la mancanza proprio di valori, cioè basta con questa confusione, l'amore di Dio e il perdono sempre, però bisogna ribadire forse con più forza, io penso, il senso del peccato proprio, abbiamo perso la consapevolezza del peccato.
Grazie Daniela, grazie mille, do la parola a Don Enrico per un'ulteriore riflessione.
Sì, è una cosa molto bella quello che lei ha voluto mettere in evidenza, la testimonianza dei due sommi pontefici ultimi, Papa Francesco e Papa Benedetto. Dobbiamo vedere in loro la presenza di Cristo, il Papa è il vicario di Cristo e certamente lo Spirito Santo dà a loro quella luce e quelle evidenze che sono necessarie al popolo di Dio oggi. Credo che la realtà essenziale sia appunto questa, quella della salvezza della nostra anima. Tutto il resto passa, in un attimo la nostra vita scompare, che cosa rimane? Abbiamo sentito prima appunto un passaggio del Papa Benedetto XVI, rimane l'anima e ciò che si è dato all'anima nostra e degli altri, questa è l'unica realtà eterna. Allora è una questione anche di intelligenza, saper far entrare l'uomo in se stesso e porsi questa domanda: che ne è della mia anima, come sta davanti a Dio? Credo nell'immortalità dell'anima, mi apro al futuro di Dio, altrimenti tutto il resto è vano, tutto è effimero. Oggi più che mai dobbiamo raggiungere questo fondo essenziale del nostro essere. Allora occorre uscire dal rumore del mondo, occorre dar modo agli uomini, a cominciare dai bambini, dar modo di pensare, di riflettere, di avere una vita serena, una vita dove i problemi di fondo possono emergere e quindi costruire su ciò che è eterno. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Senta, mi scusi.
Posso sapere da dove chiamo?
Ah sì, sì, sono Gianna dalla Sicilia.
Gianna.
E allora, senta, desideravo sapere questo, se alcune persone, che lei come sa sono purtroppo disturbate, e se non arrivano a liberarsi, ancora non arriva Gesù a liberarci in tempo, che fine si può fare? Non so se mi sono spiegata.
Sì, sì, si può spiegare.
Non è che si può perdere così per colpa di alcune persone, che si può perdere Dio per delle cattiverie degli altri.
Cioè, vuole dire che alle volte ci possono essere delle persone che perdono la fede per la cattiva testimonianza, magari dei cristiani.
Ma sì, ma ci sono
persone. Non hanno completato un cammino di conversione.
Sì, ma ci sono persone purtroppo che sono state colpite da bambini che non avevano capito niente. Per cui dopo la morte di una persona se ne sono accorte e stiamo lottando, che fine si può fare? Senza che c'entriamo niente completamente.
Grazie, alcune... Gianna, grazie.
Mi sono spiegata?
Sì, abbastanza, sì.
Grazie.
Innanzitutto dobbiamo partire da un principio fondamentale, che solo Dio salva, solo Dio conosce in profondità ognuno di noi, le profondità dell'anima di ciascun uomo. Solo Lui ha la potenza della grazia, solo Lui insomma è in grado di darci la salvezza. Noi che cosa possiamo fare? Il primo compito nostro è quello di santificarci. Prima di fare dei progetti o di pensare a degli interventi, diciamo, sugli altri nella società, il compito fondamentale, che più efficace che noi abbiamo, è questo: metterci davanti a Dio, domandare a Lui di purificarci, di elevarci, di poter fare fino in fondo la sua volontà, cioè di diventare santi nell'ambiente in cui viviamo, secondo le responsabilità che abbiamo, eccetera. E qui c'è la risposta di fondo. Quando tendiamo alla nostra santificazione, noi rispondiamo al progetto di Dio e noi facciamo il più grande atto di carità verso i nostri fratelli. Tutto il resto è conseguente, viene dopo, è come un travaso dell'acqua da un vaso che è colmo dallo Spirito Santo. E questo lo può fare chiunque. Ora bisogna di nuovo conoscere il valore della santità e impegnarci per evangelizzare in tal senso. Non dobbiamo perdere il tempo in tante cose che sono umane, che sono progetti nostri, visuali nostri. Dobbiamo quasi fonderci in Gesù Cristo, respirare lo Spirito di Dio, no? Quindi lì dove c'è la santità, l'impegno di santificazione, lì c'è il buon profumo di Cristo e c'è l'espressione più alta della carità, ed è diventa il luogo più forte di risanamento, il risanamento anche dell'ambiente, anche del creato. Ecco quindi l'impegno, la risposta a che cosa dobbiamo fare. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sono padre Giorgio Finotti.
Un omonimo.
Sì, omonimo, ci siamo forse sentiti qualche altra occasione. Le voglio chiedere, non è una domanda retorica, ma vuole essere profonda. Quando uscirono i documenti del Concilio di Trento, la Chiesa li applicò non attraverso le leggi, eccetera, ma attraverso il gran numero di santi che ci furono in quel periodo. San Filippo Neri, San Carlo Borromeo, Sant'Ignazio di Loyola, San Giovanni di Dio, Santa Teresa d'Avila, eccetera. C'è una grande serie di santi che hanno operato la riuscita del Concilio di Trento. Le sembra che in questo Concilio Vaticano II ci sia stato uguale fenomeno oppure no?
Ecco, ringrazio padre di questa domanda molto bella, che coglie veramente il cuore del post-concilio. E forse poco si parla in tal senso. Ci dibattiamo in tantissime problematiche, qualche volta con degli attriti che rasentano anche la mancanza di carità tra di noi, ma invece la fecondità del Concilio sta in questo, lo stuolo dei santi, la crescita nella santità della Chiesa. Io non rispondo alla domanda se nel post-Concilio Vaticano II questo è avvenuto, sta avvenendo, eccetera, no, perché Dio conosce quello che c'è nel cuore della Chiesa e il movimento dello Spirito, eccetera, che lavora a seguito del Concilio Vaticano II, alla luce dei suoi documenti, eccetera. Però, certo, questo è la via della riforma. La via della riforma è qui. Ora bisogna cominciare proprio con la conoscenza e l'obbedienza ai documenti del Concilio letti nello spirito di fede e con l'applicazione interiore, ecco, non tanto formale, formalistica, ma l'applicazione dello spirito profondo che il Concilio, attraverso i suoi documenti, ha inteso comunicare. La via della santità è stata la via del post-tridentino, la via della santità sarà certamente la via del post Vaticano II, quella che ci lascerà, che farà fruttificare il vero concilio, il concilio che sarà conosciuto nei secoli. Grazie.
Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera, grazie tante della sua catechesi. Io sono molto anziana e quindi ho dei nipoti, eccetera, e ho fatto da giovane, ho imparato un po'.
Posso sapere il suo nome, signora, mi scusi prima.
Ah sì, sono Emilia dalla Liguria.
Sì, prego.
Ecco, volevo chiederle e volevo fare una cosa, una testimonianza. E giornalmente qui ho dei nipoti che cerco di parlare loro per quanto posso di quello che ho imparato nella mia famiglia, che è una famiglia veramente timorata dell'amore di Dio, ma questi nipoti, ma cerco di dir loro queste, specialmente nelle cose che ho imparato nel catechismo di Pio X, che ancora le sua memoria, quelle domande, la risposta, eccetera. Ma al giorno d'oggi non so proprio niente, zero, a parte quel poco che faccio io, e del resto altre cose anche nelle lezioni di religione, ma non proprio niente, zero, zero, sotto zero, proprio non so, mi fa pena questi giovani, questi ragazzi che non sanno niente, non sanno dare una risposta a niente. Dico, non potrebbe in qualche modo, non so, la Chiesa o gli insegnanti, noi genitori e noi facciamo quel che possiamo già in casa, ma fare una cosa proprio come era una volta, si andava a catechismo, ci si stava un pomeriggio e in più ci leggevano la vita dei martiri, ecco. Ma sono cose che si ricordano, poi io ho 85 anni, le ricordo come se fossero ieri.
Grazie, grazie signora. Diamo la parola a Don Enrico.
Certo, è importante, anzi basilare, la comunicazione della fede, che significa da un lato far conoscere la persona del Signore Gesù, avere un rapporto personale con Lui, dall'altro lato, in modo inseparabile, far conoscere la Sua parola, ciò che Lui ha detto, la Sua dottrina, il Suo insegnamento. Non possiamo amare il Signore senza osservare la Sua parola, conoscerla e amarla. Le problematiche per cui il catechismo oggi ha così difficoltà sono vaste, non possiamo entrare in questo momento nella vastità dei problemi di natura psicologica, sociale, ecclesiale in cui ci stiamo dibattendo. Però l'importante è il principio. Certo, l'annunzio del Vangelo, la catechesi organica deve essere fatta. Ecco. Dobbiamo trovare le strade più proficue, si sta dibattendo in tutti i sensi, ci sono delle difficoltà. Allora accettiamo dal Signore anche questo momento non facile. Accettiamo anche dal Signore la prova di vedere che il catechismo non sia poi così conosciuto. Ecco, nel mentre si cercano delle strade, accettiamo anche la purificazione di questa prova che stiamo vivendo, no? Quindi direi questo per il momento, ecco, confidando sempre che il Signore non abbandona la Chiesa e che ci sono epoche diverse nelle quali ci sono dei frutti molto belli, altre volte delle croci, eccetera, no? Però il Signore vive, il Signore guida, il Signore ci sostiene, lo Spirito Santo ci illumina, dobbiamo avere quindi questo atteggiamento di abbandono alla Sua volontà e alla Sua provvidenza. Ecco, grazie.
Della crisi della fede nel nostro tempo.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, posso sapere il suo nome?
Buonasera. Mi chiama Antonio. Sì. E vorrei farle questa domanda. Le cause della crisi della fede nel mondo d'oggi, sappiamo che oggi si sta verificando quella che viene chiamata la grande apostasia, cioè l'abbandono della fede da parte di nazioni di antica cristianità. E tra le cause che vengono spesso citate è quella dello scientismo, cioè la degenerazione della scienza in un'attività soltanto praticistica, mentre la scienza di per sé è umanistica. Ora, questo problema, secondo me, non viene affrontato adeguatamente da parte della cultura cattolica, che mi sembra un po' indietro. Praticamente si è verificato quello che è accaduto nei primi anni del secolo scorso per la questione operaia. E la stessa cosa si sta ripetendo per quanto riguarda la questione della scienza. Lei che cosa ne pensa su questa tematica? Grazie, l'ascolto per radio. Buonasera.
Ecco, lei fa una domanda certamente molto vasta, della quale non è possibile dare delle risposte, diciamo, soddisfacenti. Però possiamo dare una risposta di fondo, che è questa. La fede, la rivelazione, ci insegna che c'è certamente una causa di natura soprannaturale che gestisce, che conduce il male, chiamiamo il Mysterium Iniquitatis, e questo è sempre in atto fino alla fine. Questo ci indica la fede. Allora, fatto questo orizzonte, il Mysterium Iniquitatis si serve indubbiamente di tante cause, di tante realtà all'interno della storia. E qui allora c'è l'indagine di natura sociologica, di natura scientifica, che possono essere fatte. Qui il discorso diventa lungo. Ecco. Allora, per difenderci da questa crisi di fede, occorre innanzitutto metterci nelle braccia del Signore, vivere nella sua grazia, ecco, essere difesi dal mistero dell'iniquità. Poi, naturalmente, ognuno avrà dei doveri specifici nel rispondere a tante problematiche contingenti. Ecco. Però mi pare che sia importante per un cristiano aprirsi a questa visione di fede, che è una visione molto seria, certamente, ma anche molto serena, perché noi sappiamo che nonostante tutto la vittoria è di Cristo, è Lui il Signore, si tratta solo di aspettare questa consumazione del Mysterium Iniquitatis, che è già vinto dal mistero pasquale del Signore, no? Aspettare, naturalmente, con quella vigilanza cristiana e con quel ricorso ai mezzi soprannaturali che ci dà anche, pur nella difficoltà, tanta serenità, tanto spirito di fede. Grazie.
Questa era l'ultima domanda. Ringraziamo perciò gli ascoltatori di Radio Maria e quanti questa sera sono intervenuti per arricchire la riflessione. Ricordo che il prossimo appuntamento per la nostra trasmissione è, a Dio piacendo, lunedì 10 febbraio prossimo. Ricordo ancora infine che il testo di riferimento per queste nostre serate è il libro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, pubblicato dalla casa editrice Fede Cultura. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte mia, Fabio Bertamini.
Ringrazio tutti voi ascoltatori e come sempre concludiamo con la benedizione serale. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.